/ Radio Web presenta
Chiedi al Presidente.
In diretta, tutte le risposte del Presidente nazionale.
Cari amiche e cari amici, eccoci qui, ancora buon pomeriggio, regia Pino Max, Alessio Germini, apriamo anche il microfono di Luisa, questa è una censura bella e buona, c'è cioè un golpe ai danni della direttrice di / Radio Web.
Così?
Sì, proprio aperto, che noi assolutamente noi ci schieriamo nella resistenza, bro Luisa, che si sappia.
Sì,
dato, è un tema caldo e siamo... Siamo in argomento anche dal punto di vista del calendario. È l'ultimo mercoledì del mese,
e
questo 30 di aprile.
Anche l'ultimo giorno del mese, pensa.
Anche l'ultimo, sì. È vero, è volato. Aprile, e quindi siamo in connessione con il presidente nazionale UIC, Mario Barbuto.
Buon
bentornato,
pomeriggio.
Presidente.
Buon pomeriggio a voi, a Luisa, a Renzo.
Eccoci.
Vediamo chi c'è di là. Alessio?
Alessio e Max.
Sì.
Alessio e Max, che salutiamo e ringraziamo sempre per il loro lavoro tecnicamente indispensabile, ma soprattutto salutiamo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori di / Radio, che è sempre piacevole trovare in questo nostro appuntamento ormai storico.
Decisamente, molto molto atteso, abbiamo già tante amiche, tanti amici che hanno scritto tra mail, WhatsApp, i messaggi del forum e quant'altro, linee telefoniche aperte come al solito, quindi siete liberi di telefonare. Ma
bene,
ma prima di questo
diamo il numero.
Sì.
06 92 09 2566, 06 92 09 2566.
Perfetto,
ottimo.
E prima di partire,
allora,
col fuoco di fila delle domande, caro presidente, ti lasciamo come al solito la possibilità di introdurre, di farci un riassunto, dato che non ci sentiamo da...
È stato un mese importante,
è un mese,
no?
bello anche
molto
intenso,
consistente,
sì.
denso e intenso. E la prima immagine che mi viene di questo mese, ovviamente non potrebbe essere diversamente, è la scomparsa di Papa Francesco, che per noi e per l'Unione rappresenta qualcosa di inarrivabile, irraggiungibile rispetto a tutte le situazioni precedenti. Siamo arrivati addirittura a Papa Francesco che invia un messaggio audio con la sua voce al nostro soggiorno della terza età di Tirrenia. Ma questo è solo un esempio. Posso ricordare ancora l'incontro, l'udienza, sostanzialmente la prima udienza giubilare quest'anno, il 3 di gennaio, con i nostri bambini, ragazzi, famiglie, operatori. Ed è stata una grande emozione vedere Francesco comunque desideroso di avvicinare tutti. Lui era fermo e quindi non camminava, ma ha voluto e ha chiesto che tutte le persone una alla volta si avvicinassero a lui, e per tutti i bambini ha avuto una parola, una carezza, un piccolo regalo, una cosa davvero toccante. Lo stesso giubileo, le stesse giornate del giubileo della disabilità hanno un sapore diverso, hanno avuto un sapore diverso senza Papa Francesco. Ma questo magari, Renzo, lo approfondiremo,
sì,
tra un po', perché forse si collegherà con noi.
Ho capito, esatto, che avremo forse un ospite graditissimo, anche se fuori programma. Questo mi dà pure l'assist press per dare il buon pomeriggio anche alla vicepresidente nazionale Linda Legname.
Ciao Linda, buon pomeriggio.
Ecco, che poi ascolteremo insieme a Suor Veronica,
sì.
Dedicheremo 10-15 minuti, una decina di minuti a questo momento. E poi, come non è un'immagine già vista, ma è ciò che ci proietta a domani, questo veramente a domani, il primo maggio, con tutto quello che il primo maggio significa e con quello che va messo in evidenza soprattutto in questo primo maggio. Lo ha fatto il Presidente della Repubblica e quindi non inventiamo nulla, ma ricordiamo e sollecitiamo la memoria i morti per incidenti sul lavoro, le disabilità che gli stessi incidenti sul lavoro creano e sono tante. E questa è una piaga che deve essere contrastata, ma non quando c'è la vittima e quindi con i pianti che qualche volta finiscono per assumere il sapore del coccodrillo, ma va contrastata con misure energiche, controlli, interventi e sanzioni e pene quando ci sono le condizioni o comunque quando le condizioni invece di regolamenti, di rispetto delle regole di sicurezza non vengono osservate. Poi i salari molto bassi e il nostro paese si distingue proprio per un livello delle retribuzioni che è più basso della media europea e quindi quando parliamo di G7, quando parliamo di ruolo dell'Italia nel mondo, facciamo onore all'Italia anche portando i suoi livelli salariali a quelli che sono le medie più ricorrenti, le medie europee. E poi sempre verso il primo maggio il collocamento delle persone con disabilità è una grande fatica, una grande difficoltà, è ancora una meta da raggiungere il lavoro per le persone con disabilità. E tutto questo ci chiediamo sempre quando finirà, quando la persona sarà finalmente persona e potrà trovare la propria collocazione, il proprio lavoro e rispondere anche alle aspettative del mercato del lavoro e dell'imprenditore o della istituzione pubblica, del servizio pubblico che ti assume, rispondere al meglio, ma come persona, non come persona, semplicemente come persona con disabilità. Poi, sempre come flash, oggi abbiamo oggi si sono tenute le due ultime assemblee, ne abbiamo ancora un'altra, ma è un fuori programma, che sarà a Napoli mi sembra il 17 maggio, ma si sono tenute le ultime due assemblee e quindi con queste si conclude il ciclo delle assemblee. Molti consigli sezionali si sono già insediati e si stanno insediando, hanno cominciato a insediarsi anche i consigli regionali, credo che i primi saranno il 3 di maggio, poi a seguire il 7, il 10 e via andare con anche tante novità, tanti dirigenti nuovi, tante presidenti donne soprattutto nei consigli territoriali, e questo ci lascia molto ben sperare. E sempre come flash abbiamo avuto la sessione ordinaria del Consiglio nazionale il 24 di aprile. Sono stati discussi e approvati il bilancio consuntivo con la relativa relazione di missione e la relazione consuntiva dell'anno 2024, un anno nel quale i nostri soci sono aumentati in una maniera importante, siamo quasi intorno al 5% di aumento, centesimi in meno del 5%, e questo credo che sia una bella novità, in parte, ma in minima parte, credete, dovuta anche all'apertura delle iscrizioni a socio anche di persone, dei soci sostenitori, quindi delle persone vedenti, ma dall'altra parte e soprattutto al riavvicinarsi delle persone, sarà anche perché è l'anno congressuale e le persone hanno probabilmente un maggior desiderio di partecipazione, ma noi dobbiamo fare di tutto perché questo anno congressuale venga consolidato tutti gli anni. E allora io a tutti i nostri soci, come ho fatto in alcune assemblee dove ho avuto il piacere di partecipare, Roma, Foggia, Siracusa e altre che adesso rischiano di sfuggirmi, ma rivolgo invece questo appello a tutti i nostri, a tutti i nostri associati. Ogni socio porti un altro socio all'iscrizione, sia una persona non vedente, ma sia anche un socio sostenitore, un amico, un parente, un familiare, un collega di lavoro, una persona con cui si fanno attività sportive, con cui si leggono libri insieme, con la quale si gioca, si condivide del tempo, una persona. Ogni socio porti un'altra persona all'iscrizione e questo è il modo più bello e migliore per consolidare la nostra unione e farla crescere in termini di autorevolezza e di rappresentanza. Però è tanto bello che dall'anno 2023 sicuramente in avanti si è invertita la tendenza della diminuzione dei soci e finalmente i soci sono tornati a crescere, stanno crescendo e secondo me il prossimo quinquennio dovrebbe lanciare un grande obiettivo, almeno 50.000 soci nella nostra associazione. Siamo vicinissimi ai 40, credo che potrebbe essere un obiettivo di quest'anno, ma che diventino 50 nel prossimo quinquennio, che è la cosa davvero di consolidamento che darebbe sicurezza e forza alla nostra unione. Sempre in quel consiglio abbiamo approvato il regolamento amministrativo contabile, abbiamo introdotto misure importanti, ma anche abbiamo consolidato le misure che erano già in atto. Ora si tratta di raccontarlo e farlo applicare non solo nella sede nazionale, ma anche nelle nostre sedi territoriali e regionali, che non è sempre una cosa facile, c'è bisogno di formazione, c'è bisogno di lavoro da fare con le persone che ci aiutano, che sono nostri dipendenti, collaboratori, perché si possa svolgere al meglio anche tutte le funzioni di carattere amministrativo, contabile e finanziario. E poi, sempre in quella seduta, è stato approvato per la prima volta nell'Unione il codice etico. Il codice etico è un insieme di comportamenti, di profilo che la nostra Unione si impegna ad avere nei confronti dei soci, nei confronti dei collaboratori, dei dipendenti, dei volontari, nei confronti degli esterni, nei confronti delle persone con le quali si entra in rapporto, tra cui per esempio anche i nostri fornitori di servizi analogamente è un codice che impegna ogni socio a mantenere un comportamento solidaristico umanamente vicino riguardo agli altri soci. Non che tutto questo non venisse fatto, ma tutto questo ora è anche codificato da un codice che l'Unione ha fatto proprio e che ci pone all'avanguardia proprio anche tra le società, le aziende, le istituzioni che si sono dotate di questo codice. In coda al Consiglio nazionale c'è stato un piccolo episodio del quale ora si parla tanto, e cioè un documento che presenta una serie di errori seriali, chiamiamoli così, di errori seriali di, allora, una volta quando si scriveva a macchina si sarebbe detto di battitura, qui in questo caso dobbiamo dire di conversione, di codifica, un PDF. Lo chiariamo brevemente per capire di che cosa stiamo parlando. Si tratta di un ricorso presentato e inviato alla sede nazionale, al Consiglio nazionale, in novembre da parte di Maria Buoncristiano, e rispetto al quale appunto è sorta questa problematica sulla quale la presidenza e il presidente si sono, diciamo, attivati svolgendo una ricognizione per capire che cosa fosse successo. Per carità, nulla di particolarmente grave in se stesso, ma per capire, anche per evitare in futuro il ripetersi eventualmente di errori o di comportamenti errati. Dobbiamo subito innanzitutto affermare che il documento inviato con PEC in formato PDF e in forma corretta da Maria Buoncristiano il 15 novembre del 2024, firmato digitalmente e assolutamente corretto anche nella digitazione. Questo documento è stato regolarmente protocollato e messo a disposizione del Consiglio, quindi di tutti i consiglieri, il 20 novembre, perché è stato poi nel Consiglio, nella sessione ordinaria del 29 e 30 novembre, che il Consiglio ha giudicato ammissibile il ricorso, quindi lo ha ammesso alla discussione, all'esame e alla valutazione. Dobbiamo dire che per consolidata consuetudine tutti i documenti, tutti i file PDF vengono comunque accompagnati da una edizione, da una versione anche in formato doc o docx, chiamiamolo in formato Word per intenderci, per rendere un po' più semplice, un po' più agevole, diciamo, la consultazione e la lettura, perché magari non tutti possono avere la dimestichezza di utilizzare un file PDF, e perché i file PDF hanno delle caratteristiche particolari. Per esempio, oggi, se non sono rispettate nel modo rigoroso tutte le regole di accessibilità, il lettore principale di file PDF Acrobat Reader non ti permette di leggerli. Altri lettori magari sì, penso a Google Chrome o allo stesso Microsoft Edge, però insomma si è sempre usato e si fa sempre la conversione. Allora, quando il mittente del documento, il produttore del documento, non provvede a fornire la versione doc, come nel nostro caso, nel caso in cui stiamo parlando, e anche in molti altri casi vi accade questo, vi provvede la segreteria della Presidenza Nazionale, provvede a creare la versione doc, come dicevo, proprio per agevolare questo accesso. La creazione della versione doc, nel nostro caso, nel caso di questo documento, ha prodotto un certo numero di errori di scrittura, tutti ben identificabili e di tipo, come possiamo dire, ricorrente, cioè quegli errori, per esempio, quali la perdita di una T nel caso di presenza di doppie T, per cui oggetto, per esempio, diventava oggetto. La perdita della I nelle occorrenze delle combinazioni TI, per cui per esempio il nostro segretario generale Locati diventava Locat, e così via, insomma questo tipo di errori seriali. Questi errori comunque ovviamente non hanno compromesso e non compromettono la leggibilità del testo. Invece, altra cosa, questo lo voglio chiarire, è la intellegibilità di un testo. Infatti, l'intellegibilità si riferisce esclusivamente al contenuto del testo, non agli errori di carattere testuale, agli errori di digitazione che ci si possono trovare. E la intellegibilità, devo dire, di quel testo, lo abbiamo indicato anche nelle controdeduzioni della direzione al ricorso, era piuttosto problematica, perché il testo propone una trattazione spesso un po' incoerente e qualche volta anche confusionaria. Poi quando si allegano troppe cose e si vuole entrare in molti discorsi, ma comunque non mi addentro ulteriormente nel merito. Invece ci siamo chiesti, già in consiglio, ma soprattutto a margine, all'atere del consiglio, cosa può aver causato questo numero di errori comunque inusuale. Qualche errore è ovviamente la conversione, la scansione la fa, ma è un numero un po' elevato. E abbiamo fatto delle ipotesi che poi abbiamo anche riscontrato, sempre col beneficio del fatto che le verità assolute non esistono mai, soprattutto in informatica. Bene, le ipotesi sono queste. Il file originale, quello di Maria Boncristiano, è stato prodotto e trasformato in PDF con un software open source. Si chiama Libre Software ed è LibreOffice, scusatemi, ed è una sorta di open office, insomma, un software di pubblico dominio, quindi non a pagamento, che sostanzialmente ripropone le stesse caratteristiche di Microsoft Office. Bene, questo testo è stato trasformato in PDF con una versione del software piuttosto datata e da un operatore che comunque è diverso da Maria Boncristiano e si trova in una località diversa da Potenza. Io su questo non dico altro, anche per una questione di correttezza e di privacy. Questo però ha prodotto una versione grafica, cioè un PDF, che non è di alta qualità, che può avere influito negativamente sul processo di successiva riconversione del file doc. Come si sa, infatti, la conversione del PDF in docs o doc si basa sul riconoscimento dei caratteri grafici del PDF e sulla loro relativa conversione in caratteri di testo. Quindi, se la grafica e i caratteri grafici non sono di alta qualità, questo riconoscimento e questa conversione avvengono in modo più difficile. Ma questa non è l'unica ragione. Il processo di conversione del PDF in docs, è stato realizzato dalla nostra segreteria della Presidenza nazionale, poiché Maria Boncristiano non ha ritenuto utile accompagnare il suo PDF originale con il corrispondente doc, come sarebbe invece raccomandabile fare sempre. Io lo raccomando sempre, così si evita di fare conversioni da parte nostra. E come si diceva, questo ha generato un numero di errori abbastanza alto, e noi vi abbiamo individuato tre ragioni concomitanti con le quali concludo questa breve analisi. La prima ragione l'abbiamo già detta: il PDF originale è stato creato con una versione software non aggiornata. La seconda ragione: il software usato dalla segreteria, dalla nostra segreteria, per la conversione, ossia Fine Reader, risulta a sua volta di una versione piuttosto datata, quindi non aggiornatissima. La terza ragione: il software di protocollazione utilizzato dalla UIC nella sede nazionale, ma non solo, un software che si chiama Therefore, ha alterato alcune principali proprietà del PDF originale. E su questo si potrebbe aprire un lungo capitolo, ma io non lo apro, però sicuramente ci sono persone che sanno di cosa sto parlando. Il PDF è comunque così alterato, per le ragioni che abbiamo già indicato sopra, attenzione, questo è un passaggio importante, continua comunque a presentarsi a video privo di errori, ma tutti gli screen reader fin qui provati, VoiceOver, Braille Sense Reader, assistente vocale di Microsoft Windows NVDA riproducono in lettura gli stessi errori, ricorrenti che sono presenti anche sul doc. Questo ha tratto sicuramente in inganno il consigliere Taverna, il quale ha ritenuto di fare una sua presentazione relativamente al, appunto a questo aspetto legato agli errori. Il presidente, rispetto a questa presentazione, nel rispetto dei tempi assegnati, nel rispetto dei punti dell'ordine del giorno in trattazione e della buona educazione da parte dei diversi consiglieri che intervengono, il presidente non può, non deve, non vuole interloquire nei contenuti degli interventi dei consiglieri, che appartengono solo ed esclusivamente ai consiglieri e sono di loro stretta responsabilità. Questo credo sia quanto si dovesse, e direi di andare avanti. Forse sono stato anche più lungo di quello che speravo, si entra anche in questioni tecniche che non sempre sono agevoli da seguire e che spesso non sono utili da. Quello che voglio ribadire in conclusione è: attenzione, niente mistificazioni, niente complotti, nessuno ha sostituito niente, nessuno ha cambiato file, si tratta semplicemente di un insieme di circostanze concomitanti dovute a diverse persone e a diversi momenti che hanno portato a questa situazione, che non ha determinato nulla di trascendentale e nulla di complicato. Quindi cercheremo di evitarlo maggiormente per il futuro, magari dando un'occhiata migliore al doc o al docs che viene convertito, eventualmente per eliminare in via manuale gli errori. Ma questo è quanto, e io direi di chiudere definitivamente questo capitolo.
C'era una domanda, sì. C'era una domanda appena arrivata, proprio seguendo il suo discorso. Sabrina chiede: ma quando un testo PDF viene convertito in Word tramite OCR, non viene effettuato un controllo?
L'ho appena detto.
È arrivata qualche minuto fa, e questo ha un'ora.
Sarebbe sempre meglio che chi manda il PDF mandi anche il doc corrispondente, perché il controllo dovrebbe essere a cura di chi è il responsabile del file, non a cura di chi è costretto a convertirlo perché il file in versione doc non è arrivato. E vi ricordate, se per esempio pensiamo al fondo di solidarietà, noi chiediamo sempre, indicandolo proprio nel bando, che il fondo di solidarietà, tutta la documentazione deve essere fornita anche in formato doc, perché è quello più sicuro e più certo di accessibilità, che quindi permette a tutti di poter leggere senza doverci mettere le mani. Purtroppo, certo, si può dire che gli errori potevano essere corretti dopo un'occhiata, una disamina migliore e maggiore. Però sarebbe stato molto meglio se insieme al PDF si fosse ricevuto anche il doc a cura dell'autore originale.
Allora, presidente, se sei d'accordo, possiamo passare alle domande che stanno arrivando attraverso tutti i vari canali di messa in comunicazione.
Penso è sommerso. Sì,
decisamente. Ho un quantitativo di dispositivi davanti.
E noi...
notevole. E allora, sempre Sabrina ci aveva scritto questo riguardo a un discorso che stava affrontando qualche minuto fa sul numero dei soci, se è possibile avere il dato dei nuovi soci suddivisi per effettivi e sostenitori.
Allora, i soci sono circa 1200, mi pare, i nuovi. È stata fatta una ripartizione sezione per sezione, che è stata inclusa anche alla relazione consuntiva del Consiglio nazionale, e che quindi, quando la relazione verrà messa sul sito, cioè a brevissimo, saranno anche di dominio pubblico. e poi le avremo meglio anche nel bilancio sociale, ma nel bilancio sociale speriamo di avere il tempo, il modo e anche la capacità di poter fare una distinzione tra sostenitori ed effettivi. Di questo comunque ringraziamo anche Sabrina per il suggerimento.
Abbiamo una chiamata, mi dice la regia, in linea c'è Maria Buoncristiano. Buonasera.
Sì, la ascoltiamo.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Allora, buonasera, intanto grazie per le precisazioni di tipo tecnico, ma io avrei da fare qualche domandina molto semplice e diretta. Allora, intanto, caro Presidente, tu dici che il file è stato composto con un programma open source, sicuramente. Di qui a dire poi che il programma è stato convertito con software da altri posti che non da casa mia, ovvero dal mio portatile, penso che ce ne voglia, e delle cose vanno anche accertate prima di dirle. Seconda cosa, il file PDF, allora perché non mando file di testo? Per un'unica ragione, perché un ricorso è un ricorso. Il consigliere Taverna addirittura ha parlato di lista della spesa, quindi un ricorso, un testo, se è capitato quello che è capitato da un file PDF, immaginiamoci da un file di testo fatto con programmi anche open source. Non tutti abbiamo programmi acquistati, ci sono in giro tanti programmi, quindi con versioni differenti di programmi di digitazione si potevano verificare addirittura casi peggiori di quello che è. Ma andiamo per ordine, rispetto agli errori di scrittura tu ne fai preciso riferimento nel consiglio precedente, intendo dire quello del 29 di novembre. Alla fine della seduta, negli ultimi tre minuti che mi sono andata a riascoltare, praticamente tu fai riferimento al fatto e dici: abbiamo un po' tribolato perché dal punto di vista della stesura testuale è così affollato di errori di battitura, qualcuno anche di espressione, da rendere difficile la comprensione del testo. Poi qualcuno suggerisce che c'è un errore anche nel cognome, tu confermi e concludi dicendo: quando poi questi documenti si porteranno dai giudici, vedranno loro cosa fare. Allora, se a novembre avevate riscontrato un file, per così dire, corrotto, la logica, il buon costume, anche l'etica, avrebbe voluto che mi si inviasse una nota, una telefonata, una mail, una PEC, tutto quello che vogliamo, per chiedere spiegazioni. Invece no, si è tenuto in caldo questa situazione fino al consiglio della scorsa settimana, per consentire, e tu hai detto il presidente non poteva ma non voleva in qualche modo non orientare, perché ci mancherebbe altro, c'è la libertà di parola. Quindi l'intervento del consigliere Taverna, che si è basato esclusivamente sulla forma e sulla conta dei 238 errori. Allora, intanto non è una mia responsabilità non aver mandato un file di testo, perché il file PDF è accessibile, poi lo accerteranno chi lo accerterà. In secondo luogo, io credo che, e l'ho anche chiesto per PEC, tu hai già risposto in parte, la segreteria, però immagino che la segreteria abbia una supervisione da parte anche dell'organo politico, quindi se avviene ciò vuol dire anche che c'è la possibilità di caricare nella cartella del Consiglio Nazionale dei file che non siano considerati autentici, e questo insomma è abbastanza pericoloso sotto tutti i punti di vista, indipendentemente che sia capitato a me. Altra cosa, ti sembra che il consigliere Taverna abbia fatto un intervento, come dire, in linea col codice etico? Né in quella occasione e né ora sono state formulate delle scuse, indipendentemente che sia io o altra persona. Allora, voglio dire, è un errore? Va bene, gli errori si ammettono e ci mancherebbe altro. Però, voglio dire, il senso comune, anche lo stesso codice etico, mi sarei aspettato un comportamento diverso. Questo è quanto, e aspetterei in linea la tua risposta, grazie.
No Maria, no, in linea direi di no, non è usuale, quindi ti ringrazio, ti ringraziamo per queste precisazioni, ma le risposte sono brevi, abbiamo già detto tanto. Sul discorso luogo operatore non ci voglio tornare, non è il caso, non è necessario. Sul discorso del mancato invio del file doc, allora il file doc non è in realtà un file di testo, però è un file modificabile. Anche quel PDF non è immodificabile, è modificabile. Quindi il doc è un file modificabile, ma noi non chiedevamo il doc al posto del PDF. Certo, nel ricorso il file ufficiale che fa testo è il PDF. L'accompagnamento con il doc avrebbe aiutato tutti a evitare questa situazione e a evitare anche il diffondersi e il propagarsi di questo tipo di errori. Non è stato fatto, non è una colpa, non è un obbligo, infatti abbiamo cercato di provvedere, però poi quando si è provveduto qualche problemino è successo, però sono problemi minimi, voglio dire. Ora, sul discorso delle scuse, non scuse, io non credo che il problema sia, diventa anche troppo facile, a volte anche stucchevole e a volte anche rituale, dire vabbè ora mi scuso, ho risolto il problema. Noi non abbiamo scuse da presentare a nessuno, perché abbiamo spiegato le ragioni che hanno portato a questa situazione. Il file PDF inviato non è accessibile. Se il file PDF viene aperto con Acrobat Reader, non si legge. Quindi dire che il file PDF è accessibile di suo non è vero. Poi con altri programmi lo si può leggere, ma non è accessibile al 100%. E comunque la presenza del doc avrebbe evitato questo tipo di discussione e questo tipo sgradevole anche di intervento del consigliere Taverna, che però credo questo intervento lo abbia fatto perché è traviato, tra virgolette, dal numero di errori che c'erano. Sul fatto che si sarebbe potuto intervenire per correggerli, l'ho già detto, non è necessario ripeterlo, dico che in futuro bisognerà sicuramente starci più, ancora più attenti, ma forse in futuro la cosa migliore, noi decideremo nelle prossime settimane qual è il modo di comportamento, forse in futuro la cosa migliore sarà quella di scrivere ai mittenti, a coloro che mandano i file, chiedendo loro di mandare anche la versione doc, della quale ovviamente si assumono la responsabilità. Quanto alla modifiche di file non autentici, io tutta questa caccia alle streghe onestamente non la vedo, non è mai successo, non è mai stato riscontrato, e credo che i nostri consigli e i nostri consiglieri hanno tutti gli strumenti comunque per poter capire, comprendere, giudicare, decidere e deliberare. Basta, metterei fine a
sì,
questo.
Diciamo argomento. Soltanto a chiosa, c'era anche un messaggio arrivato qualche ora fa da Patrizia Visentini esattamente su questo tema che abbiamo già sviscerato. E allora abbiamo in linea un'altra amica, è Patrizia da Latina. Patrizia Onori, bentornata Patrizia.
Sì, buonasera a tutti.
Ciao, salve. Patrizia.
Sì.
Ciao,
sì,
ci senti?
Salve, ciao.
Bene. Ti ascoltiamo, Patrizia.
Ah, ok, ecco perché sento piano, ecco perché. Ah. Grazie. Allora, io rivolgo questa domanda velocemente perché me l'hanno rivolta, cioè l'ho pensato anch'io, però me l'hanno rivolta anche altre persone. Ho detto adesso porrò il quesito al presidente, non so perché persone poi non chiamano, non se la sentono, non lo so. A volte noi inviamo degli articoli che scriviamo, insomma, io, anch'io, anche altri, insomma, articoli che mandiamo all'ufficio stampa, ma perché una volta venivano pubblicati anche attraverso il portale del giornale online, attraverso il Corriere dei Ciechi, il Portavoce, e adesso vengono pubblicati solo sul Corriere Braille e una volta al mese, a volte su Giovani del 2000, insomma, e su pochi giornali rispetto a prima.
Grazie Patrizia, ti rispondiamo. Mi risulta che gli articoli per il giornale online, quando viene richiesta la pubblicazione sul giornale online, vengano pubblicati sempre. Mi risulta che chiedono comunque a chi scrive gli articoli di rispettare certe regolette sulla lunghezza, sulla sulla titolazione, qualcosa del genere, però mi riservo di accertare questo che dice, quanto dice Patrizia, e verificare esattamente come stanno le cose.
Procediamo.
Procedamus.
Allora, qua c'è un messaggio non firmato, arrivato pochissimi minuti fa. Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Maria Buoncristiano, persona di indiscussa serietà, competenza e dedizione. Ho avuto modo di conoscerne e apprezzarne le qualità umane e professionali che si distinguono per integrità e spirito di servizio. Però, amiche, amici, firmatevi, visto che noi leggiamo, facciamo ascoltare tutto.
Comunque il ci associamo al testo, ovviamente.
Ah, certo, certamente. Allora, procedendo, adesso passiamo ai WhatsApp. Ci sono vari temi, ad esempio i primi arrivati durante la diretta, perché arrivano chiaramente prima oppure in corso d'opera. Ce n'è uno che ce lo manda Paola Labarile, che concorda con te, Presidente, sul significato della scomparsa del nostro amato Santo Padre. Paola ci dice che avrebbe pensato di venire a Roma per il giubileo, senza di lui però non ha più senso, e ci racconta di avere il grande rimpianto di non averlo conosciuto personalmente, nonostante fosse giunto anche a Matera per il congresso eucaristico del 2022. Paola manda a tutti un affettuoso abbraccio e ci augura un buon primo maggio. Grazie
Paola. Ma cara Paola, magari dire proprio che non ha più senso potrebbe essere un po' forte, però sicuramente, come dicevo anch'io all'inizio, ha tutto un altro sapore. Piazza San Pietro, l'incontro con le persone con disabilità senza Papa Francesco è tutta un'altra cosa. Speriamo che Suor Veronica riesca a collegarsi, così magari ci facciamo dire anche da lei un po' che sensazioni si vivono.
Intanto torniamo al telefono, no? Su piattaforma, Suor Veronica ancora non la vediamo.
Ok, appena arriva ci avvisiamo.
Naturalmente, al limite ci mangiamo qualche minuto successivo alla fine della trasmissione.
Non tanto però, Renzo, perché io ho un treno da prendere.
Ok, a tua discrezione, Press. Okay. Noi ti abbiamo offerto anche lo sforo. Quello.
Grazie, 5 minuti li possiamo prendere, ma di più no.
Intanto abbiamo al telefono Giuseppe da Vibo Valentia. Benvenuto.
Ciao, Giuseppe.
Buonasera.
Buonasera a te.
Buonasera, sono Giuseppe Bartucca, il presidente.
Ciao, Giuseppe, ciao. Il presidente della sezione. Sì. Allora. Ti ascoltiamo, Giuseppe.
Buonasera a tutti. Allora, presidente, una domanda per quanto riguarda la situazione dell'IRIFOR, perché abbiamo saputo che c'è stata questa trasformazione in fondazione, però ancora io non è stato fornito ancora lo statuto, perché presumo per i tempi tecnici per il passaggio in prefettura. Ora quello che mi chiedo è se è cambiato qualcosa per quanto riguarda la costituzione dell'IRIFOR a livello territoriale. Quindi ecco, noi in questa fase come ci dobbiamo comportare? Aspettiamo l'uscita del nuovo statuto per avviare la composizione dei nuovi direttivi IRIFOR, o dobbiamo procedere? Insomma, giusto avere questa informazione.
Grazie, grazie Giuseppe. Okay, allora,
grazie a Giuseppe Bartucca. Presidente, colgo l'occasione, perché c'è anche una email che ci ha mandato Massimo Vita, che chiede se ci può far conoscere il nuovo statuto dell'IRIFOR e come sarà strutturato sul territorio, visto che siamo in argomento, così
sì,
risponde a tutto.
Adesso ovviamente non facciamo una trasmissione sull'IRIFOR. Comunque, in via generale posso dire questo. Uno, che una buona soluzione è quella di attendere. Faremo anche un incontro con tutti i presidenti per l'illustrazione dello statuto, di quel che rimane, di quel che cambia, tenendo conto del fatto che abbiamo avuto le assemblee fino adesso, i presidenti sezionali molti stanno cambiando, le stesse strutture IRIFOR si stanno di conseguenza anche riconfermando e rinnovando. Quindi diamoci un attimo di respiro, anche perché sono in corso le procedure per la richiesta di iscrizione al RUNS, quindi di validazione dello statuto, eccetera. Quindi dopo una buona attesa non occorre poi precipitare le cose. Rispetto a quello che dice Giuseppe, posso dire comunque due cose. Per le, se, per la situazione in essere, cioè per le sezioni che già esistono, non cambia nulla. Per le sezioni che invece si dovessero costituire, allora cambia un pochino qualcosa, perché c'è una maggiore responsabilizzazione delle strutture regionali rispetto alle sezioni. Ma ripeto, facciamo in modo di far passare 2 o 3 settimane, poi tratteremo il tema IRIFOR con il dovuto spazio e la dovuta presenza di tutte le persone interessate.
Poi se ne può parlare anche nella rubrica, no Renzo?
Anche, c'è, sì. Così.
Ce l'abbiamo passiamo, in programma, come al solito, avanti, per Renzo? La seconda settimana del mese, di martedì alle 15. Andiamo avanti chiudendo la mail di Massimo Vita, che aveva anche un ulteriore quesito. Presidente, come pensa di impegnare l'associazione sulle vicende del Sant'Alessio, in particolare sui beni immensi che ha in Toscana? Grazie mille.
Ma cioè, ovviamente noi come Unione nel Sant'Alessio abbiamo un ruolo, però il Sant'Alessio, ricordiamoci che è una struttura sottoposta alla gestione e alla vigilanza da parte della Regione Lazio, sì. Quindi l'interlocutore fondamentale è quello. C'è un bene molto importante nella provincia di Siena, dove so che c'è anche un conto, c'è stato quantomeno, ma credo che sia ancora in essere, un contenzioso in atto legato alla riscossione di affitti, eccetera, e credo che siano anche in atto vie legali per la decisione. Per il resto le cose sono, credo, abbastanza chiare. La nostra filosofia e la nostra linea di comportamento è legato al fatto che questi patrimoni e queste risorse devono essere destinati ai ciechi e agli ipovedenti, così come vogliono le istituzioni che li detengono e spesso i benefattori che li hanno lasciati. Quindi questa è la nostra bussola per orientarci. Poi nello specifico bisognerebbe esaminare situazione per situazione.
Messaggi WhatsApp, ce n'è uno che la presidente Tiziana Lupi ci ha mandato una foto che la ritrae a tu per tu con Papa Francesco, nell'atto di ricevere dei gadget della sezione di Pistoia, e ci saluta Tiziana Lupi. Poi abbiamo un altro messaggio, adesso lo recupero, eccolo qui. Scrive Marco Martini: Presidente, buonasera, vorrei avere notizie più precise per quanto riguarda i presunti problemi che hanno avuto varie nostre sezioni territoriali. L'ascolto su / Radio Web via Alexa, e augura buon primo maggio a tutti.
Grazie Marco, però è proposta così, la domanda è o troppo vasta o cioè, presunti problemi a quale riguardo? Anzi, posso dire con piacere che noi avevamo 3 sezioni che erano in una condizione di commissariamento. Quello di Rimini si è concluso, quello di Cagliari si è concluso e si concluderà presto anche quello di Napoli, se pensiamo a questi come problemi della domanda.
Allora, abbiamo, a proposito di questioni che riguardano le assemblee, da Bari e dalla sede di Bari ci scrive Graziana via mail. Una mail molto accurata, ci dice: un delegato del presidente nazionale si è presentato ai rappresentanti delle 2 liste come presidente dell'assemblea ancor prima che l'assemblea stessa si formasse. Un presidente di sezione che, in barba allo statuto, prima proclama il candidato vincente e poi si tace, lasciando in mano a un estraneo alla nostra assemblea la gestione della stessa. Una candidata del consiglio uscente che con cupidigia risponde alla chiamata del forestiero amico sparando il numero magico per eccellenza, 33. Non si sa da dove sia uscito questo numero, se non dalla voce di una persona che a questo punto sembra più attaccata alla poltrona e ai favoritismi che all'associazionismo. Il 26 aprile 2025 la democrazia è morta a Bari, ci scrive Graziana.
Ma cara Graziana, le democrazie non nascono e non muoiono in un giorno, in un'ora e in una città precisa. Nascono e muoiono a seconda della nostra volontà e della nostra capacità di saperle tutelare, di saperle difendere. Non è, per quello che mi risulta, ripeto, ma non voglio addentrarmi troppo in questa situazione, che non ho il dovere di conoscere in tutti i suoi particolari e dettagli, ma innanzitutto occorrerebbe dire che il rispetto istituzionale di cui si parla prima della democrazia, il rispetto istituzionale presupporrebbe che la presidenza di una assemblea venga esercitata, venga affidata a quello che è il delegato del presidente nazionale. Chiaramente l'assemblea, da un punto di vista statutario, ha anche facoltà di eleggere un altro presidente, ma il rispetto istituzionale, che forse purtroppo da noi qualche volta scarseggia, direbbe che le presidenze le esercitano i delegati del presidente nazionale o il presidente nazionale in persona, non altri capitati un po' lì per caso. Perché di gente capitata per caso, cara Graziana, mi sa che ce ne fosse diversa dall'assemblea di Bari. Per il resto, so che c'è stata una votazione, io non so chi viene proclamato, chi non viene proclamato, di solito la proclamazione si fa sulla base del numero dei voti. So che c'è stata una votazione, la votazione, siccome c'erano diverse sedi collegate, la votazione e quindi i soci dovevano riguardare tutte le sedi collegate, e una sede collegata non ha come voto un voto, ma ha il voto di tutti i soci che sono presenti in quella sede collegata. Queste sono le cose generiche e generali che io posso dire. Non mi addentro oltre perché non ho gli elementi di dettaglio per potermi addentrare oltre. Ripeto però che in via generale il diritto all'insulto, allo schiamazzo dal fondo della sala, alla gogna non solo mediatica che viene esercitata in questi casi, è qualcosa che dovremmo abbandonare. Secondo me la democrazia a Bari non è morta il 26 di aprile. Per qualcuno che ha presidiato quell'assemblea, il 26 di aprile è morta la buona educazione.
Abbiamo un'altra email firmata da Giuseppe da Latina, che dice: volevo chiedere al presidente se era possibile fare sulla piattaforma Zoom un incontro per avere un riscontro e parlare dei vari problemi con i soci di tutta Italia insieme ai presidenti sezionali, sempre da tutta Italia. Grazie, buon primo maggio.
Sarebbe, grazie. Un super zoomone, ma credo che il massimo. Noi abbiamo una versione che fino a 1000 riesce a supportarli. Di più penso.
Una volta facemmo
no.
Con Tommaso un'assemblea dei 1000 di tutti.
Sì, esatto. I mille riusciranno.
Suggestivo già dalla denominazione. Carmine ci manda via WhatsApp, ci linka un articolo di febbraio del Corriere, delle pagine tecnologiche del Corriere della Sera. EC1 dal Friuli, primi occhiali che aiutano le persone non vedenti. Azienda di Martignacco, un'iniziativa sociale di Vision Tech, questo lo leggo proprio nel sommarietto del link.
Cosa ci chiede?
Carmine da Vieste, Carmine, dice: vorrei chiarimenti su questo articolo durante l'intervento del presidente di oggi pomeriggio. Grazie, buon lavoro, buona giornata.
Io non conosco l'articolo, se Renzo poi me lo gira.
Sì,
le
lo giriamo in tempo reale.
Sì, fornirò volentieri dei chiarimenti, se ci sono dei chiarimenti da fornire. Per quello che so, mi pare che sia un'azienda che promuove, oggi stanno andando abbastanza di moda, questa di Lusiriacco, non so di dove è questa, non la conosco, ma mi pare che ci siano diverse aziende anche molto importanti, Luxottica, Essilor, Ray-Ban, Meta di vabbè, insomma, di quelli lì, di Facebook. Credo, che hanno occhiali che aiutano in questa nostra così tribolazione per la deambulazione, per il riconoscimento dei testi. Però specifico su questo articolo e su questa azienda non so un granché, non vorrei dire cose. Certo, lo leggerò e magari la prossima volta possiamo fare un commento. E peraltro si può rivolgere anche la stessa domanda nella rubrica Orizzonti Multimediali a Marino Attini e al gruppo Invat, che sicuramente ne saprà più di me di questa cosa.
Ci ha scritto anche via WhatsApp la presidente Mirella Gavioli, che saluta te tutti e noi ricambiamo.
Ricambiamo, certo.
Mirella scrive: presidente, grazie per la spiegazione accurata dei problemi tecnici che per Meta li rimangono, che possono aver determinato la segnalazione degli errori sul file, ma forse è utile precisare che anche i consiglieri nazionali che hanno votato, perlomeno per quanto mi riguarda, ma sono certo che anche tutti gli altri hanno fatto nello stesso modo, simpatie o antipatie a parte, che non sono prioritarie in queste cose, non si sono basati di certo sugli errori o sull'intervento del consigliere nazionale Giovanni Taverna, che li ha evidenziati senza peraltro offendere nessuno, bensì entrando nel merito dei contenuti del ricorso ben rappresentati ed argomentati anche dal consigliere nazionale Vincenzo Massa. Credo sia importante comprendere e far comprendere anche ai nostri ascoltatori che anche i consiglieri nazionali si sanno prendere delle responsabilità e non si accontentano di ascoltare e di votare sulla base di un intervento puramente tecnico. Grazie comunque della santa pazienza e speriamo che questa caccia alle streghe finalmente si possa dichiarare conclusa e si possa proseguire con argomenti maggiormente entusiasmati. Mirella Gavioli, consigliera
nazionale. Grazie Mirella, ne prendiamo atto. Ma non avevamo dubbi riguardo a questo, anche perché, come ho precisato all'inizio, il testo è assolutamente leggibile, quindi problemi di questo tipo sicuramente non ce ne sono.
C'è riscritto in tempo reale Marco Martini, che ci aveva scritto prima, sì, per ringraziare per quanto riguarda le precisazioni delle sezioni interessate da problemi, sperando che questi ultimi siano stati risolti e che non ce ne debbano essere altri in futuro.
Speriamo.
Chiude con questo auspicio un po' asimofiano, direi. Speriamo che a breve questa famosa intelligenza artificiale vada a risolvere tanti problemi, a cominciare dall'autonomia di mobilità, vedi occhiali intelligenti, vision
tech. Questo sicuramente, ci associamo.
Messa in lavorazione da Tre Fratelli di Udine, potrebbe essere allora forse anche in riferimento a quello di cui abbiamo parlato nell'altro messaggio, perché si parlava proprio di Martignacco, che è provincia di Udine. Sì, si riferisce allo stesso prodotto di cui ci aveva scritto Carmine.
Sì, è quello.
Interazione anche tra i messaggi dei nostri ascoltatori.
Allora Lorenzo, purtroppo evidentemente Suor Veronica ha avuto problemi, non riesce a collegarsi. Sì. Ma credo non riesca, non per ragioni tecniche, ma per ragioni di lavoro, per ragioni di impegno. Magari ci ripromettiamo di averla con noi la prossima settimana, appena sarà
noi
possibile.
Siamo sempre disponibili, lo sai.
E noi vi ringraziamo, e io, Renzo, se siete d'accordo, anche Luisa, mi fermerei qua, perché stiamo a rischio non prendere il treno.
No, assolutamente non vogliamo questa responsabilità. Abbiamo moltissimi messaggi, super partecipata. Ci scusiamo con chi non abbiamo
letto. Perché non sono
venuti
qui, capito? Anche
gliel'avremmo fatto perdere noi di persona il treno.
Esatto. È tutta colpa del treno.
No, lo so, immagino, ci mancherebbe.
Comunque, va bene.
Noi riestendiamo l'invito quando volete, vi aspettiamo.
Succederà. grazie davvero, e ci scusiamo e mi scuso moltissimo con tutte le persone alle quali non siamo riusciti a rispondere. Ringrazio anche la vicepresidente, che ci ha ascoltato pazientemente.
Sì, lo facciamo anche noi,
che salutiamo,
e che non so se ci vuole salutare.
Ecco.
Ciao a tutti, buon riposo l'1 maggio. Buon primo maggio di riposo, mi raccomando. Un saluto a chi ci ascolta. Ciao.
A te. Grazie,
ciao,
Linda.
Ciao Luisa, ciao Renzo. Ciao.
Ciao.
Un grande abbraccio a voi tutti.
E buon viaggio a questo punto.
Grazie. saranno lunghi diversi viaggi, perché poi abbiamo un insediamento di un consiglio, poi altri affari personali che vanno. Facciamo il ponte, dai.
Insomma, ponte si fa per dire, poi, come al solito.
Fisicamente il ponte
al solito.
A monocampata. Presidente, grazie.
Grazie, buon lavoro, quindi, grande e buon abbraccio. Riposo. Un abbraccio.
Buona serata al presidente nazionale Mario Barbuto.
Avete ascoltato?
Chiedi al presidente.
In diretta, tutte le risposte del presidente nazionale.